Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Protagonista della nostra storia di oggi è una scrittrice e artista figurativa, gran successo soprattutto, principalmente come autrice di libri per bambini e ragazzi, ma non soltanto. Ho il piacere di presentarvi Chiara Rapaccini, benvenuta.
Grazie, ben trovati.
Bella signora bionda, so anagraficamente alla vigilia dei 60, ma ovviamente non li dimostra, aria sbarazzina, fresca, grande femminilità, grande fascino. La scopriamo o la riscopriamo, per chi già la conosce, grazie a una sua singolarissima autobiografia, una autobiografia che nasce come una storia familiare, poi si concentra di più sulla sua persona, edita nel 2011 da Sonzogno. Titolo: La bambina buona. Ho definito questa autobiografia singolare perché accanto al testo, al racconto in prima persona, ci sono i suoi disegni, o meglio, i suoi ritocchi fotografici. È proprio un album di famiglia che framezza le parti narrate, commentato però da didascalie a mano e appunto da ritocchi di suoi disegni. E La bambina buona è un titolo che nella sua semplicità, Chiara, già mi sembra una immensa provocazione.
Sì.
Lei è una bad girl, non una bambina buona.
Io sono una bambina cattivissima.
Perfida.
Che però...
Rivoluzionaria.
Sì, molto ribelle, perché mi hanno costretto da bambina e anche da adulta, non più adesso, anche perché non è che poi ho tutto sto tempo davanti, a essere perfetta. Infatti un altro titolo che io volevo, e poi abbiamo scelto questo, era La bambina perfetta, cioè una yes girl, si potrebbe dire, no? Una yes woman, una che doveva portare avanti i desideri di tante persone, dei genitori, anche poi dei fidanzati, degli amici, di essere una persona che rispondeva a comportarsi bene. Beh, ero molto carina, bionda, educata, sapevo le lingue, e questo ha provocato in me, come in molti bambini, il mio libro, essendo una scrittrice per bambini, è rivolta anche ai bambini che sono diventati ormai grandi. Attenzione a quando si caricano i bambini di troppe responsabilità, di essere il primo della classe, perché poi diventano cattivissimi.
Ecco, quindi questa è la storia vista, raccontata da dietro le quinte, se vogliamo, dell'infanzia di quella generazione che è stata protagonista, o si è posta come protagonista, nel 68, e che ha voluto scientemente distruggere determinati schemi che oggi appaiono perbenisti, soffocanti, insomma insopportabili per tutto quella generazione lì. E volevo rimarcare che, ad esempio, già nella copertina, che ci propone un bel ritratto familiare in apparenza al primo impatto molto rassicurante, molto tradizionale, il suo nucleo familiare d'origine, quindi lei, il fratello, la mamma e il papà, il primo ritocco salta agli occhi, c'è un'aureola e un paio di ali che inclinano però piuttosto verso il basso, e che ritroviamo poi anche nel libro. Quindi una bad girl, una autobiografia di una bad girl che
bad girl.
Si salva dal rischio dell'autobiografismo grazie all'ironia. È vero?
Sì, infatti il fatto di fare un'autobiografia non era nelle mie desideri, perché ho sempre parlato male, pensato male di tutti coloro che fanno autobiografie, poi non essendo così importante, insomma, io sono una professionista abbastanza conosciuta, però avevo forse come bad girl, sì, mi piace la parola bad girl, era un bisogno di scrivere, avendo scritto 60 libri nella mia vita, di cui 14 romanzi per bambini e ragazzi, e ho sempre scritto dello stesso bambino in forme diverse, cioè di bambini che avevano dei problemi di gelosia con gli altri, di genitori nervosi, problemi col divorzio della famiglia, bambini che erano in qualche modo maltrattati, ma non maltrattatissimi. E questa volta ho detto, ma di chi parlavo in tutti questi anni? A chi erano rivolti tutti questi libri? E ho capito che parlavo di una persona sola, che ero io. Però invece i personaggi avevano tanti nomi, Matilde, Sara, Francesco, eccetera. Adesso, a 57 anni, me ne tolgo qualcuno perché sono più contenta, perché così non ne ho, dico che non ne ho 60, a civetteria. E ho cominciato a dire... Parliamo della, diciamo la verità, quei bambini di cui hai parlato per tutti questi anni, rivolgendoti a bambini, sei te. E a questo punto quindi non è un'autobiografia, è un dire, guardate, è come se io mi rivolgessi sempre al pubblico dei miei bambini, ma anche agli adulti, appunto dicendo, attenzione, vi sfruttano da piccoli, perché in famiglie anche spesso frustrate, di padri o madri che volevano fare certe cose e non le hanno fatte, eccetera, arriva un figlio che ha delle caratteristiche di essere carino, bravo, biondo, educato, e che non dice mai di no, che ero io. Attenzione che questi bambini vengono sfruttati. Io sono stata una bambina sfruttata, ma mica picchiata, chissà che cosa, il mio babbo e la mia mamma erano persone adorabili, però metto in guardia gli adulti e i bambini da un problema che è molto reale e che conosco bene.
Sono a colloquio con Chiara Rapaccini, scrittrice, artista figurativa, si è raccontata qualche mese fa in La bambina buona, un libro edito da Sonzogno, una singolare autobiografia involontaria, vorrei dire. E, l'ironia, le chiedevo, lei tiene a bada questa tentazione dell'autobiografismo, del ricordo fine a se stesso, della testimonianza fine a se stessa, appunto, con la provocazione del linguaggio, che passa però singolarmente attraverso uno stile molto che rimane in parentela stretta con lo stile indirizzato ai bambini. Questa semplicità esagerata, questa brevità delle frasi, adesso magari leggeremo un piccolo passo, che paradossalmente si confermano veicolo di nuovo di ironia, appunto. E ci sono però alcuni temi che sfuggono molto difficilmente alla ironia, o che la guadagnano a fatica, cioè che guadagnano a fatica appunto l'ambito ironico. Per esempio il rapporto con la morte. Io ho avuto la sensazione, leggendo questo libro, che il vero protagonista sia proprio la morte.
Beh, brava, la più intelligente giornalista che ho trovato. Sì, è un libro sulla morte. Quando mi dicono, è molto buffo, perché questo libro è un libro che sta andando avanti come un fuoco lento. Ho tante lettere che mi scrivono donne della mia età, soprattutto donne. Però molti mi dicono, è così divertente, l'ho letto in una notte, è così divertente. Io rispondo sempre quello che dice lei, ma perché ridete? È un libro sulla morte. Il fatto di ironizzare anche sulla morte è avere un senso ancora più drammatico. Però è buffo che alla gente gli arriva la parte superficiale, che è, come diceva il mio compagno Mario Monicelli, che tanto prima o poi uscirà fuori, come diceva Leopardi, Mario mi diceva sempre questa frase che c'è proprio all'inizio del libro, che non ricordo, se la vuole leggere.
Sì, era appunto lo spunto della prossima provocazione. Mm-hmm. L'epigrafe iniziale del libro è una citazione dai Pensieri di Giacomo Leopardi: grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso, contro il quale nessuno nella sua coscienza trova sé munito da ogni parte. Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire. Beh,
sì,
è vero.
Sì, appunto, significa, perché comunque è un linguaggio di Leopardi, significa che chi sa ridere sa anche è preparato alla morte, dunque le due cose sono vicine.
Il riso, insomma, lei ci invita a ridere da una parte, proprio per avvicinare alla morte, al tema della morte, e sappiamo il riso è un'arma pericolosissima, come sanno bene i satiri, insomma chi fa satira, è un'arma pericolosissima contro il potere, contro i poteri. Ma in campo autobiografico, o nel medium autobiografico, insomma, e soprattutto parlando di famiglia, anche di personaggi familiari, avi, discendenti, eccetera. Che bisogno c'è di ridere? Che cosa dobbiamo esorcizzare? Che cosa ha dovuto esorcizzare lei?
No, quello che tutti cercano malamente di fare, perché non è facile, cioè di... Intanto è un atto anche d'amore nei confronti dei familiari. Io il primo capitolo del mio libro si intitola Gli Addams. Gli Addams era una serie di mostri americani meravigliose, da ridere, erano dei vampiri, gente che ammazzava, delle mani sanguinanti che camminavano sui pavimenti. Quindi il primo capitolo sono dei mostri. Tutti i nostri genitori, tutti, sono dei mostri. Noi
con
bambini,
le migliori intenzioni, sono tutti
sì,
dei
ma
mostri.
Io dico le cose come le... Insomma, io esagero sempre sia scrivendo che parlando, però arriva molto più... I mostri però sono gli Addams, cioè sono spesso anche delle caricature di se stessi, ma però cerchiamo di essere onesti, cioè è raro trovare una mamma o un babbo o una... nonno che non abbiano esercitato su un bambino, attenzione dal mio punto di vista, è sempre, sono una laureata in pedagogia, sono sempre dalla parte dei bambini, anche di Chiara Rapaccini bambina, sono dei mostri perché poveretto, a volte non sapendo, esercitano delle pressioni che hanno avuto anche loro, hanno subito anche loro sui bambini. Dunque poter descrivere la tua stessa mamma: mia madre era una donna adorabile, bellissima, buonissima, che mi ha voluto davvero molto bene, non era una matrigna, ma aveva dei difetti, soprattutto sulla forma, essere formali, essere chic, fare bella figura, magari sposare uno ricco. Questo è una cosa da mostri.
E qui ritorniamo appunto nel valore di denuncia, di ribellione contro questo mondo pieno di pregiudizi. Ecco, lei cita l'Enciclopedia della Fanciulla, lei si dice sedotta dal termine stesso fanciulla, questo così, coacervo sì, di raccomandazioni perbeniste, lei dice anche piccolo borghesi sì, che insomma imperversavano negli anni 50.
No, attenzione, però ci tengo a dire che l'Enciclopedia della Fanciulla mi ha veramente, nel libro è fondamentale, nel mio libro
un grande superio.
Sì, no, la prendo in giro, molti pezzi che io scrivo sì, dell'Enciclopedia della Fanciulla sono falsi, li ho riscritti sì, io con uno stile che conosco molto bene.
Avevamo intuito.
Però era... No, non tutti. Quando io chiedo qual è vero e qual è falso, a volte sbaglio. Però l'Enciclopedia della Fanciulla erano dei mostri. La Fabbri, grande Fabbri, che mi ha salvato le estati leggendo la sua enciclopedia, dava degli insegnamenti alle bambine mostruosi, cioè cerca di compiacere sempre i genitori, i maschi e tutti quanti.
Il superio, dai,
e farà,
diciamo,
il successo.
Diciamo il superio. Le è simpatico Franti? Le era simpatico Franti?
Sì,
naturalmente. Vogliamo ricordare chi era?
È un personaggio del libro Cuore
il
grande
cattivo.
Libro.
Il
sì,
cattivo.
Certamente. Ma il libro Cuore, per esempio, era un libro molto cattivo. Non è vero che fosse un libro buonista, come è stato, era un libro molto potente, abbastanza rivoluzionario. Invece poi è stato sempre visto come Pinocchio. Cioè Pinocchio è un altro libro... è fatto da un bad boy, no? Se io sono bad girl, con Lodi sappiamo tutti che era un uomo al di fuori di molte moralità, è un giocatore d'azzardo, eccetera. Ha scritto un Pinocchio buonista alla fine perché gliel'hanno imposto, perché sennò Pinocchio era veramente un bambino cattivo e molto simpatico.
A proposito di buonismo, vero, falso, presunto, avevo promesso un assaggio di questo libro, allora ecco qui, da pagina 91. Ero compiacente anche con la mia maestra elementare. Mi adorava. Il mio biscottino d'oro, mi chiamava. Ti immagino da grande con i capelli raccolti, un filo di perle in loden mentre spingi una carrozzina con due gemelli a braccetto di tuo marito. Un avvocato, un ingegnere, chissà, sospirava la maestra Graziani. Così gentile, con le bimbe borghesi e bionde come me, e altrettanto gelida, con fanciulle immigrate dal sud, povere e scure di capelli, strette nei loro grembiuli di terital, anziché di cotone, con le tasche gonfie di merende unte. E qualche riga dopo... le mie compagne più indigenti, sprovviste di dono propiziatorio, Chiara invece faceva regalini alla maestra, perché senza denaro e fantasia soffrivano per l'umiliazione. Le volevo chiedere se la fantasia e il denaro sono sempre collegati, se il potersi permettere le fantasie deriva necessariamente dal denaro. A leggere queste righe ci farebbe temere di sì.
Sì, Munari diceva che un pastore sardo che sta tutto l'anno con le sue pecore in cima al Gennargentu e vede solo pecore e nuvole e rocce, e come pastore veramente, i pastori sardi sono una razza di persone che sono state davvero vessate dalla vita, dal tempo, eccetera, ha meno fantasia di una persona che vive a New York, parlando di epoche diverse. È banale quello che dico, da dove passano delle compagnie di balletto, puoi andare anche gratis a vedere a Central Park, vedi Umanità. Dunque, se poter vedere il mondo, girare, non tanto più oggi che abbiamo i low cost, gli aerei a poco,
tutti viaggiano grosso modo, certo, non soltanto i borghesi,
sì, però c'ha più facilità una persona che vede, dunque che c'ha i soldi.
Legge fondamentale, eh? per avere un saggio della disinvoltura, della chiarezza, diciamo, della mancanza di, ecco, di filtri con i quali è raccontato questo affresco di famiglia, anche di un'epoca. Sono a colloquio con Chiara Rapaccini, stiamo così divagando intorno alla Bambina Buona, questa sua relativamente recente autobiografia. E dicevo del corredo iconografico, che delizia, che accompagna la lettura, testimonianza appunto della doppia personalità professionale di Chiara, che è anche appunto artista figurativa. I suoi personaggi, la caratteristica di questi personaggi che ritroviamo anche nei suoi libri per bambini è la fronte direttamente attaccata al naso, il naso direttamente attaccato alla fronte, tutti i profili, no? Eredi del, non so, dei personaggi che ritroviamo nelle tombe egiziane, molti profili, ripeto, con questi nasi belli pronunciati.
No, perché non so fare di faccia.
È una necessità, non è una scelta. A me ricordano veramente, in maniera vaga, così, il signor Bonaventura,
sì,
di Sergio
Magari,
Tofano.
Il mio maestro assoluto.
Ecco, leggeva il
Corriere Campigli, Campigli.
E Campigli anche, vero?
Io ho avuto proprio come maestro, da parte di mio padre, un altro mostro, però mio padre ipocondriaco, geniale, grande artista mancato, era uno che quando io avevo 6 anni mi ha fatto conoscere tutta la storia dell'arte del Novecento.
E che le diceva, guarda quel turchino, ricordatelo, è una delle,
sì,
cose belle della vita.
Ecco.
La insegnava a guardare i colori.
Io lo raccomanderei ai padri di oggi. La parte buona del babbo, di mio babbo, era quando ero piccola di farmi conoscere la storia dell'arte, portarmi a vedere le città italiane d'arte, eccetera, e dirmi frasi di questo genere. Guarda che bel colore turchino, era un tavolo visto a Venezia, io e lui, quando io avevo 7 anni, buttato in una calle di Venezia, che aveva un colore turchino, il turchino è un colore preciso. E lui si fermò e disse, Chiara, guarda questo colore, eravamo accanto al Tiziano, eravamo vicino all'Accademia, ricordati che nella vita sono queste le cose che contano, un pezzo di legno celeste, ma mi diceva anche, devo dirlo, ricordati di fare sempre ciò in cui credi, che ti piace.
E infatti, mi scusi, dipingevo enormi tele acriliche con colori fluorescenti, molti fucsia, blu elettrici, oro, cavalli a 5 zampe che si libravano in paesaggi lunari, nessuna prospettiva, figure schiacciate come nei mosaici bizantini che avevo visto col babbo a Ravenna. Ma nel 70 la mia amica Francesca un giorno mi disse che la mia pittura era borghese, in quanto astratta e futile, inadatta dunque alla causa comunista. Perché non disegni gli operai? Mi chiese un giorno senza preamboli. Rimasi folgorata, gli operai, ma non li sapevo dipingere. E poi perché avrei dovuto? Preferivo di gran lunga disegnare cavalli rosa, ma non osai dirlo a nessuno. Cominciò così una lunga crisi di ispirazione. Mi domandavo se anche nell'esercizio della creatività si doveva compiacere la gente o se invece almeno in quel piccolo territorio protetto si poteva fare quello che ci pare. Fu solo grazie a un pittore di Firenze che mi dette le uniche lezioni di disegno della mia vita che ebbi la folgorazione che un artista può fare quello che gli pare. Non solo, ma che può dipingere tele, muri o stoffe, disegnare abiti, fare l'insegna ad un macellaio, la scenografia di un'opera teatrale, progettare un cartone animato o una brocca di ceramica. Conferma?
Sì, è vero che quando la Francesca mi disse perché non disegni gli operai e io che invece ero contenta di essere comunista in tutti i sensi, lei mi
o che
mi
credeva di essere comunista.
Insomma, ero
presumeva
per la causa dei comunque ero una bambina e sono una donna di sinistra, insomma, poi non è interessante parlarne ora, ma lei che lo era più di me mi fece notare che ero una borghese. È vero che ero anche una borghese, ma quello che temevo era questo, che anche in quel posto lì che io mi ero ricavato proprio per non essere sempre la bambina buona, qualcuno mi desse fastidio, qualcuno mi imponesse di disegnare, anche se mi avesse detto disegna dei cammelli, io avrei detto no, voglio disegnare cavalli rosa. E questo mi provocò, tra parentesi, una crisi di creatività che è durata 10 anni, questa frase, perché io smisi di fare queste tele così libere finché qualcuno mi disse no, guarda che sei libera di fare quello che vuoi. E su questo quello che mio padre mi aveva insegnato sull'arte del Novecento, per cui Picasso faceva i quadri, faceva le scenografie, faceva i costumi, e sono diventata una grande proselite dell'idea che il vero artista è uno che fa qualsiasi cosa con estro, con umiltà, perché è libero. Finalmente lì nessuno ti può dire quello che devi fare.
Allora, una ricerca di libertà, una ricerca di adeguamento, di addomesticamento alla morte attraverso la scomparsa di alcune persone importanti. Ha citato lei Monicelli, un esercizio alla libertà attraverso il confronto duro, ma appunto autonomo, con la religione, con l'educazione sessuale, con gli amori disinvolti, con la droga, con la cultura di mezzo mondo. Questo un po' in estrema sintesi il cosa di questo libro. Sul come ci siamo abbastanza soffermati, avvicinandoci alla conclusione della conversazione. Chiara, pane o rose? Lei li cita come due approcci emblematicamente opposti alla vita, no? L'approccio noi diciamo, riferendoci a un episodio evangelico, pensiamo a Marta e Maria, le due donne che accoglievano Gesù con approcci appunto radicalmente diversi, una che si occupava del vivere quotidiano, certo, l'altra che invece recepiva, ecco, pane, più pane o più rose nella sua vita?
Mi viene da dire le rose, a dispetto di tutti quelli che non ci permettono di pensare così, e oggi sono tantissimi anche
tutti
in questa
ci richiamano
società,
al pane, alla mancanza,
ecco,
di pane.
Le rose sono il pane. Allora, non voglio essere sibillina, ma tutto ciò che è pensiero, che è speculazione, anche di equilibrio sulla morte, sulla vita, ragionare sulla religione, quello, se poi trasformato anche in arte, eccetera, quello sono le rose. Il pane, se uno ha tantissimo pane, ma che se ne fa quando hai mangiato un etto al giorno? E invece siamo in una società, mi perdoni ma lo devo dire, in cui si spinge. Poi io invece non sono una credente, attenzione, ma in certi momenti sono d'accordo anche con chi è credente sul fatto che ci spingono a pensare che il pane sia fondamentale. No, è la speculazione, il cuore, eccetera, che è pane.
Lo dicono infatti anche i credenti.
Sì, poi c'ho molte cose contro
la
religione.
Fede è singolare,
molto forte,
come parla dello Spirito Santo, è singolare come parla,
sì,
dell'angelo
custode.
Sì, ma
in modo
custode,
anche allegro, però.
In modo ironico, in modo molto forte. Un'ultima domanda per congedarci, cara Chiara. La sera, prima di chiudere gli occhi, lei che si dedica con tanta passione all'immagine, che è stata così educata all'immagine, qual è l'ultima cosa che guarda proprio prima di addormentarsi?
Che guardo?
Sì.
Non saprei dire, certe travi in camera mia che mi mettono paura, perché io quando mi addormento penso alla cosa che più mi terrorizza al mondo, che è la morte.
Grazie a Chiara Rapaccini per averci raccontato la sua storia. Ringrazio e saluto per l'assistenza tecnica Roberto Fortunato. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.